I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, effettuata il 19 febbraio 2016 nella Chiesa del Gesù di Roma.
Vorrei anch'io iniziare questa sera come ha fatto padre Libanori, iniziare cioè con una memoria di tipo personale, dato anche questo contesto che è un contesto anche di amicizia, essendo ormai lungo l'itinerario che abbiamo fatto insieme nell'interno di questa splendida chiesa di Roma. Attraverso le splendide testimonianze della cultura, nelle sue forme più diverse. Questa sera siamo giunti appunto a un apice, ma ho detto vorrei ricordare un fatto personale. La figura di Alessandro Manzoni ha attraversato dei periodi rilevanti della mia vita. Come lui ha ricordato solo un particolare che può essere condiviso da tutti, anche da me, quello dello studio, in realtà per me c'è molto di più con Alessandro Manzoni. Innanzitutto il fatto che io sono nato nella sua stessa terra, anzi, la mia infanzia è trascorsa avendo come fondale proprio tutti i luoghi che sono stati ricordati, che fanno da sfondo nei Promessi Sposi. Era la mia terra di nascita quella, i paesi portano ancora quel nome. Ancora poi la mia vita è stata attraversata ancora da lui, perché per un lungo periodo della mia vita sono stato nell'interno di un'istituzione che è stata fondata, la Biblioteca Ambrosiana, che ha proprio nei Promessi Sposi una scheda descrittiva completa, un capitolo intero, fondata da quel cardinale Federico Borromeo che accompagna poco dopo quel brano che abbiamo ascoltato. E lì, proprio nell'interno di quello spazio, avevo tra le mani, custodite là, molte lettere di Alessandro Manzoni a persone diverse della cerchia sua milanese. Lettere che mostravano anche un volto molto diverso rispetto a quello che ci offre con tutta la potenza possibile questa opera e queste pagine. Parlava infatti di cose concrete, spesso persino si interessava di elementi di agricoltura, per la sua terra, per le sue campagne di Brusuglio, vicino a Milano. Ma ancora, se volete, è passato attraverso la mia vita proprio perché io, essendo a Milano, essendo nel cuore di Milano e conoscendo benissimo la sua casa, Casa Manzoni in via Morone, piazza Belgioioso, e avendo amicizia col direttore di quella casa, che era uno scrittore noto, Giancarlo Vigorelli, tanti giorni andavo a trovare questo scrittore, a trovare poi altre persone, nello spazio dove Manzoni aveva passato i suoi anni, aveva anche scritto queste pagine. E ricordo proprio il tramonto che scendeva tante volte nei pomeriggi, verso le sere, su Milano, attraverso le finestre mentre parlavamo nello studio proprio di Alessandro Manzoni. e ancora non mi abbandona perché ancora fino a pochi giorni fa ho ripreso uno studio che avevo fatto a suo tempo quando ero più giovane per pubblicarlo ora, uno studio sulle fonti bibliche delle osservazioni sulla morale cattolica, quell'altra opera, se volete, più teorica di Manzoni, quell'opera che ha in un certo senso all'interno anche la sintesi del discorso che è stato sviluppato questa sera, quando diceva che la morale cristiana ha come fine solo l'amore. E poi continuava: tutto si spiega col Vangelo, tutto conferma il Vangelo. Ebbene, io non vorrei ora aggiungere più di tanto, anche data l'ora, ma anche dopo aver ascoltato pagine come queste, tra l'altro offerte in questa maniera così lucida, così intensa, così trasparente come hanno fatto loro, che non sono stati solo attori, ma sono state anche partecipi di una serie di drammi, come avete sentito. E dobbiamo dire proprio che Manzoni di sua natura, la sua opera, si scrolla di dosso gli insetti dei commentatori, perché già di sua natura sa comunicare e spiegare. Tant'è vero che lontano migliaia di chilometri uno scrittore, un grande scrittore che ha conosciuto Papa Francesco, cioè Jorge Luis Borges, e me lo confessava proprio la sua vedova, Maria Kodama, diceva una frase che ben s'attaglia a tutti noi per questa sera. Io sono, diceva Borges, sono orgoglioso solo dei libri che ho riletto. Ecco, rileggiamo perciò, come abbiamo fatto questa sera, I Promessi Sposi. E il tema che avete sentito in queste quattro scene, in questa tetralogia, il tema è evidente. Naturalmente ramificato, come accade nell'interno del pensiero di un autore così complesso, con un dettato anche così ricco. Il tema è, il punto di partenza è sicuramente il grembo oscuro del male. È sicuramente la violenza, è l'ipocrisia, è la desolazione, è la disperazione, è la colpa. Tutta, direi, l'iridescenza oscura del male è raccontata. Forse il vertice maggiore nei capitoli 9 e 10, quelli famosi della monaca di Monza, dove abbiamo la storia di una vittima del male che diventa poi a sua volta carnefice, in una discesa tragica e scivolosa, ma forzata anche, di una vocazione appunto forzata. E abbiamo poi alla fine anche la disperazione, se si vuole, narrata nell'interno, ma in tutti gli altri brani c'è sempre questa presenza. Manzoni, come sapete, aveva alle spalle anche questa sua formazione intrisa fortemente, si dice anche un po' di giansenismo, ma comunque intrisa da un senso fortissimo del male, della colpa, della sofferenza. Ma questo non è l'approdo suo. E infatti in tutti i brani, soprattutto negli altri tre, sentiamo quanto dominante è un'altra categoria. E questa categoria è quella del perdono. Infatti, bellissime tra l'altro, avete sentito per quanto riguarda la storia di Fra Cristoforo, l'immagine del pane del perdono finale. Il fratello dell'ucciso e il parentado, che s'erano aspettati tentati di assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio, si trovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. E questo è il punto terminale, l'approdo di questa storia. Il perdono che viene ad irradiarsi, a fecondare anche costoro che sono, come avete sentito, freddi, orgogliosi, persino desiderosi di vendetta. E ancora, naturalmente, nella notte tra l'innominato e Lucia, capitolo 21. Per tre volte avete sentito quella celebre frase che potrebbe essere il motto di quest'anno giubilare. Dio perdona tante cose per un atto di misericordia. Ed ecco che subito dopo c'è quell'alba che sta sorgendo. Sorge per Lucia, ma sorge anche per l'innominato. Di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Così accade a Lucia. Ed ecco allora che ci sarà quell'alba festosa, sia per lei, sia per colui, l'innominato, che è stato attraversato, fecondato anche lui da questa donna che le ha insegnato il perdono. E da ultimo abbiamo nell'ultima scena, il capitolo 35, questa rappresentazione aspra, se si vuole, del Lazzaretto, il luogo della morte che diventa il luogo della resurrezione, con quel dialogo straordinario tra Fra Cristoforo e Renzo, che potremmo intitolare, se provate per un momento a rievocarlo, potremmo intitolarlo come la grande pedagogia del perdono. E alla fine l'approdo è: tu vedi, può essere castigo, può essere misericordia, davanti a quel corpo martoriato di Don Rodrigo. Il sentimento che tu proverai ora per quest'uomo che t'ha offeso, sì, lo stesso sentimento il Dio che tu pure hai offeso avrà per te in quel giorno. Benedicilo e sei benedetto. Da 4 giorni è qui come tu lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore è pronto a concedergli un'ora di ravvedimento, ma voleva esserne pregato da te. Forse serba la grazia alla tua sola preghiera, la preghiera d'un cuore afflitto e rassegnato. Forse la salvezza di quest'uomo e la tua dipende ora da te, da un tuo sentimento di perdono, di compassione, di amore. Come vedete, c'è questa logica, questo meccanismo per cui Dio rimette il peccato sulla base della remissione del peccato dell'uomo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ha un'altra declinazione nell'interno di questo lungo discorso che Fra Cristoforo fa a Renzo. Renzo carico prima di odio e poi alla fine di perdono. E alla fine c'è quella frase che è forse il suggello terminale: i loro visi parlavano, nulla più, dice Manzoni. Ecco, possiamo ormai concludere perciò. Il filo d'oro che ha legato questi 4 brani è il filo del male, certamente, ma soprattutto del perdono. È l'ultima grande lezione che fa sì che i promessi sposi siano anche un grande messaggio, sempre di speranza, non solo per la loro finale, proprio perché in ogni scena c'è sempre comunque una lama di luce all'orizzonte, c'è sempre un seme di speranza. E allora ecco, noi a conclusione ritorniamo ancora al tema del perdono, e io vorrei proprio finire con due testimonianze, due voci diverse su due temi che sono quelli con i quali ho iniziato. Innanzitutto la necessità di rileggere, la necessità di avere alcuni libri che siano come una sorta di base costante, un basso continuo che accompagna la nostra esistenza. E allora lo dico attraverso le parole di un altro scrittore importante, diversissimo da Manzoni, non credente sostanzialmente come lui, anzi piuttosto indifferente, Proust, che diceva nel Tempo ritrovato: ogni lettore, quando legge un'opera importante, diceva, legge se stesso. L'opera di un vero scrittore è come uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che non avrebbe visto in se stesso. Ecco perché bisogna rileggere i Promessi Sposi, perché sono uno strumento ottico per rileggere se stessi. Sono una interrogazione che artiglia il cuore del lettore. E la seconda considerazione riguarda naturalmente il perdono di questo anno, il perdono che abbiamo detto è così corposo e consistente nell'interno di queste pagine. Non dimentichiamo che anche Papa Francesco ha confessato di amare i Promessi Sposi. Ebbene, tant'è vero che proprio una volta, quando io ho portato da lui le mie sorelle e ho detto di dove siamo, lui ha cominciato a dire a memoria: addio monti sorgenti dall'acqua, quel ramo del lago di Como che volge, mostrando quindi una conoscenza quasi testuale. Ebbene, questo libro può diventare perciò anche il libro di questo anno giubilare, riprendendolo, rileggendolo come strumento ottico e ricordando soprattutto questo tema col quale abbiamo brevemente fatto una considerazione tra le mille possibili e col quale appunto adesso noi concludiamo anche per una dimensione spirituale. E finirò appunto, ho detto, con una testimonianza duplice in verità. La prima è quella legata al fatto che Manzoni sentiva molto la cultura francese e una particolare cultura francese. Lui parlava molto bene il francese, lo leggeva, era vissuto anche. E quindi nell'interno suo c'era un filo, ho detto, che è stato un po' assegnato a una caratteristica particolare, rigorista, ma anche risaliva a un altro che aveva la stessa sintonia, cioè Pascal. Pascal, anche lui, aveva sentito questo forte senso del male, ma al tempo stesso anche questo forte senso della liberazione. E nell'interno dei suoi pensieri ha un dialogo mirabile tra Dio e l'anima. Dio dice all'anima: se tu conoscessi i tuoi peccati, tu ti dispereresti. se tu li conoscessi veramente. E allora l'anima dice, se tu me li fai conoscere, io mi dispererò. E il Signore risponde, no, tu non ti dispererai, perché i tuoi peccati ti saranno rivelati nel momento stesso in cui ti saranno perdonati. Ecco il nesso tra male e perdono, tra peccato e perdono. E da ultimo, come ho detto, la duplice testimonianza, metto ancora Borges in un suo racconto famoso intitolato Abele e Caino. Quando Abele e Caino si ritrovano nell'aldilà. Ed ecco, io vi racconto soltanto la finale, vi leggo soltanto la finale, così come la propone lui. Si trovano in un orizzonte, direi, non descritto, non definibile, un paesaggio quasi come l'oltrevita che immagina questo scrittore argentino agnostico, con le stelle in cielo, col tramonto, e alla luce delle fiamme sono seduti loro due, stanno cenando. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra. E lasciando cadere il pane che stava per portare alla bocca, chiese al fratello che gli fosse perdonato il suo delitto. E Abele rispose, ma sei tu che hai ucciso me o io te? Non ricordo più. Caino allora disse, ora so che mi hai perdonato davvero, perché dimenticare è perdonare. Grazie.
Siamo alla fine, siamo ai saluti. Ma prima di tutto bisogna ringraziare, è tutto quello che possiamo fare, ringraziare coloro che questa sera ci hanno aiutato a gustare questi testi e la ricchezza che essi contenevano. È quello che possiamo fare dal più profondo del cuore e lo facciamo. Dunque il nostro grazie al carissimo Cardinale Gianfranco Ravasi che ci ha aiutato anche quest'anno a gustare testi che nel tempo rimangono di straordinaria bellezza. Anzi, man mano che il tempo passa e l'esperienza della vita ci segna, si apprezzano di più nella loro ricchezza, che si avverte così vera. Il suo commento, come sempre, ci ha aiutato a fare progredire l'ascolto fino alla contemplazione. Grazie, Eminenza. Poi la nostra gratitudine si rivolge agli attori che ormai da anni ci rendono questo servizio. Li ricordo in ordine alfabetico. Renato Cecchetto, Cristina Del Sordo, Stefano Onofri, Franco Sciacca, Miriam Spera e Rosario Tronnolone, che ha curato anche la regia. Un sentito ringraziamento a Radio Vaticana e al suo direttore, padre Federico Lombardi, che ha messo a disposizione le attrezzature tecniche per il suono. Grazie infine a Luisa Monet per le luci. All'inizio del tempo di Quaresima ci ha fatto bene fermarci su pagine della grande letteratura, ci ha aiutato a ravvivare i sentimenti che danno sapore alle cose e ci hanno aiutato non di meno a riconoscere la ricchezza che ogni tanto affiora anche in noi. Ci farebbe piacere che questi appuntamenti si ripetessero con maggiore frequenza, ma intanto diciamo che è stato bello stare qui questa sera per un poco e ci diamo la rivederci al prossimo anno, se Dio vorrà.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha proposto il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, effettuata il 19 febbraio 2016 nella Chiesa del Gesù di Roma. La registrazione dal vivo della lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni è disponibile sul sito www.radiovaticana.va.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare. Pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare, e in alto nel cielo, veloci planare, e le senti tornare. Sembra vero.